Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Antonella Palermo. Parliamo di arte, il cammino di Pietro, cosa un uomo può fare per Dio, cosa Dio può fare di un uomo. È stata inaugurata ieri a Castel Sant'Angelo la mostra che si inserisce nelle iniziative culturali e artistiche per quest'anno della fede. Ne vogliamo subito parlare con il curatore che abbiamo in linea. Saluto Don Alessio Geretti, ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovati e buon pomeriggio a tutti voi.
Grazie di dedicarci questo tempo così prezioso per aiutarci a percorrere questo itinerario che avete pensato. Ecco, con quali criteri avete scelto le opere e avete allestito questo percorso che, vi dico, è davvero particolarmente suggestivo. Sono appena di ritorno da una visita sotto la pioggia.
Dunque, davvero il percorso è molto suggestivo perché non è una mostra ordinaria, non è un confronto tra botteghe, opere di uno stesso autore o autori diversi accostati per ragioni di studio storico-artistico, sebbene non manchino i capolavori d'arte, i confronti interessanti, i richiami tra un'iconografia e l'altra. È una mostra straordinaria perché il filo conduttore è di carattere spirituale e si percepisce assolutamente, ed è un grande racconto, per certi versi quasi una rappresentazione di teatro, nella quale le opere sono gli attori, le musiche, le apparizioni di parole, testi, di immagini, anche del cinema, completano in un avvolgimento seducente la narrazione dell'avventura umana e spirituale del grande punto di riferimento per la fede di tutti noi, l'Apostolo Pietro, che però è anche il più simpatico emblema di una incredulità improvvisa con la quale anche lui ha dovuto fare i conti e quindi può parlare al cuore dei credenti, ma anche a quello dei non credenti. Il filo conduttore della mostra, e quindi il criterio della scelta delle opere, non è stato quello di prendere le più celebri pitture che ritraggono l'Apostolo Pietro, perché il suo aspetto fisico non era così importante per questo tipo di discorso, né quelle che, per esempio paleocristiane, ce ne sono moltissime, raccontano episodi degli atti apocrifi della vita di Pietro, una serie di gesta dell'Apostolo che sono memoria della sua missione nella Chiesa romana. Il criterio era invece scegliere tra molte le poche opere nelle quali si respira in maniera intensa l'interiorità dell'Apostolo e la sua vita di fede, l'entusiasmo della fede, la crisi della fede, la trasformazione che la fede produce in lui. Così, di momento in momento e di sezione in sezione, i titoli delle varie sale non fanno riferimento a stagioni d'arte, ma alle diverse figure della fede e ci aiutano a capire cosa vuol dire credere, non attraverso concetti astratti, ma attraverso la vita di un uomo concreto che ci tocca il cuore oltre che la mente.
Un uomo concreto, devo dire che tra i visitatori presenti un'ora fa, molti turisti tra l'altro, c'era un signore che mi sottolineava questo aspetto di profonda umanità del discepolo Pietro, quello, diceva, probabilmente più vicino anche a me, insomma, e quindi probabilmente è questa la cifra distintiva che poi ce lo rende così, così vicino, vero?
Certamente, perché Pietro non è una figura ideale, è un uomo autentico e lo è nella luminosa evidenza delle sue virtù, come nella commovente evidenza dei suoi limiti. Pietro è un uomo capace di entusiasmo, di passione, di affetto dolcissimo, di ruvidezza scomposta, di invadenza delle volte, ma anche appunto di paura, di debolezza, di risentimento in certi momenti, di imbarazzo e persino di lacrime. In questo senso...
Le lacrime di Pietro ritratte dal Guercino mi hanno davvero commosso.
Sì, sono tra l'altro rappresentate in un dipinto che è inedito, è uno dei gioielli della mostra ed è una delle diverse versioni di questo momento commovente e terribile della vita dell'Apostolo che Guercino ha più volte rappresentato, ma in mostra c'è la versione più bella di tutte, che era ancora inedita e che presentiamo al pubblico. Le lacrime ci fanno pensare come Pietro sia stato trafitto e in qualche modo cambiato dopo il rinnegamento dallo sguardo di Gesù, perché quello sguardo non aveva alcuna traccia di giudizio e di risentimento, e sentirsi amato nonostante il proprio peccato è ciò che fa crollare il vecchio Pietro e lo fa diventare veramente la roccia che Gesù aveva predetto.
La colonna della Chiesa, davvero il Guercino ha restituito un volto di una verità straordinaria.
Sì, tra l'altro il volto di Pietro in molte delle opere che noi ammiriamo in mostra è la memoria iconograficamente talvolta idealizzata, ma sempre molto molto fedele di quello che la Chiesa romana ha trasmesso nei secoli. La Chiesa romana ha conosciuto di persona Pietro, i primi testimoni oculari di lui, della sua vita, della sua figura, hanno trasmesso oralmente qualche notizia sul suo aspetto. E poi si completa questo ritratto dell'Apostolo anche con gli elementi del mondo classico che ne fanno il maestro, il pensatore, la fronte spaziosa, la barba, indice di una certa nobiltà. Sono elementi che potremmo interpretare anche simbolicamente quasi come convenzioni, ma è probabile che questa universale convergenza delle iconografie di tutta la storia dell'arte e indietro fino a quelle dell'archeologia cristiana contengano un eco di un incontro a tu per tu, di una memoria di testimoni oculari, appunto. Nel suo volto poi, non solo in Guercino, ma in Guido Reni e in tutti gli altri grandi maestri che in mostra s'ammirano, si trovano le rughe che le esperienze tremende e incantevoli che Pietro vive accanto a Gesù solcano sul suo viso e dentro la sua anima, dentro il suo spirito. Vediamo appunto qualche lacrima e vediamo uno sguardo acceso e trasognato come nel dipinto di Eugène Burnin quando l'Apostolo corre all'alba verso il sepolcro di Cristo.
Insieme a Giovanni, e questa è un'altra delle opere che mi ha particolarmente colpito con questo sfondo, dalla luce direi quasi non reale, non so, ecco, davvero mi porto ancora fissa negli occhi questa immagine di Burnin, Pietro e Giovanni che corrono al sepolcro all'alba con un dinamismo incredibile.
Sì, è una immagine che infonde un brivido inevitabilmente in chi le si ferma davanti, perché ci fa percepire lo spaesamento intimorito di quei due apostoli alla notizia che Gesù non è più nel sepolcro, che il suo corpo non è stato trovato da Maria di Magdala. E questo correre che è un intermezzo, e noi sappiamo cosa c'è oltre il confine che la cornice del dipinto idealmente marca. Sappiamo che loro stanno per incontrare lui risorto e ancora non se lo possono immaginare. Sappiamo che quella corsa è il momento di svolta della loro vita e della storia del mondo intero. E Burnin lo riesce a rappresentare in una maniera che davvero colpisce fin nel profondo ed emoziona potentemente. È veramente uno dei momenti più forti della mostra.
che trova, secondo me, quasi all'inizio del tempo quaresimale, davvero un'occasione propizia per far meditare, vero, il cristiano, e non solo, direi.
Assolutamente sì. L'obiettivo della mostra, infatti, non è quello di intrattenerci esteticamente o semplicemente di istruirci culturalmente, arricchendoci di nuove conoscenze, di nuove esperienze d'arte e così via. È proprio quello di suscitare domande e di offrire umilmente ma anche appassionatamente le bellissime risposte della fede. E vedendo, al di là di tutti i ragionamenti che si potrebbero fare tra credenti e non credenti, che la fede rimane una forza capace di cambiare in modo decisivo la vita di un uomo e la storia dei popoli. E quando è autenticamente e profondamente vissuta, induce un cambiamento meraviglioso, cioè è una delle grandi energie che fanno progredire l'umanità. E in questo senso merita la stima e anche la cura da parte di una civiltà, di una società, anche laicamente parlando. Non è un patrimonio soltanto per i credenti, è una ricchezza per tutti. La fede cattolica in modo particolare, perché non porta gli uomini a cercare Dio sui sentieri dell'isolamento interiore, o che ne so io, del disprezzo verso il mondo. Il Vangelo ci invita a cercare la grazia di Dio e poi a propagarla nel lavoro quotidiano, nella famiglia e negli affetti più schietti e genuini che fanno parte della nostra esistenza, nelle opere di carità corporale, nell'amore per la cultura e per le migliori produzioni dello spirito e dell'ingegno umano, nella passione per la conoscenza e dunque anche per la ricerca e per le scienze. L'Occidente non sarebbe così ricco se non ci fosse stato il cristianesimo nel suo DNA, e questo va ricordato. E poi, vivendo questo cammino di Pietro in mostra, avessimo già il dono della fede, dalla mostra ne usciamo irrobustiti, perché è come avessimo in un'ora circa vissuto un intensissimo corso di esercizi spirituali.
Proprio così, devo dire, e anche quando si ammira l'angelo che libera Pietro dal carcere, per esempio, anche lì è chiaro l'intento non naif di dipingere questo volto di Pietro finalmente liberato e quindi, come dire, riconciliato con il mondo e con la vita. No, è talmente vero anche lì tutto il turbamento e tutto lo stupore con mille sfaccettature che solo una grande opera come questa poteva restituirlo, vero?
Assolutamente sì. Il progetto, tra l'altro, è stato ripreso diversi artisti nella storia dell'arte, nella storia dell'iconografia cristiana. Primo, credo che dopo il caso indimenticabile e commovente della versione dipinta da Raffaello nelle stanze vaticane, che oggi si può vedere perché fa parte dell'itinerario dei Musei Vaticani, un notturno forse il più bello della storia dell'arte, con l'angelo che, sfolgorando dentro la cella che noi intravediamo tra le sbarre, va a liberare Pietro. Beh, in mostra si può vedere, credo, il secondo in classifica in quanto a bellezza, il San Pietro liberato dall'angelo di Gerrit van Honthorst, caravaggesco perché questo nordico era appena stato in Italia, era appena rimasto affascinato dalla pittura di Caravaggio e dell'arte romana post-caravaggesca. La assorbe, la rimedita con la sua particolare fisionomia artistica e ci offre, primo esempio di un nuovo corso artistico nella sua vita, questa immagine di un Pietro preso e sorpreso dall'angelo, che porta la mano al capo colpito da una luce ambrata e vivida ma dolcissima dentro il silenzio di una cella che è quasi senza tempo, ci fa sentire come anche nella più oscura delle nostre ore, anche nella più difficile delle situazioni, il Signore ha un modo per tenderci una mano, per tirarci fuori e per farci sentire che Lui c'è. E questo è il bello della fede, non una sicurezza di noi stessi, come talvolta uno dall'esterno potrebbe pensare. La fede è quasi una forma di arroganza, al contrario, è la sicurezza che abbiamo di Dio, che Lui non ci molla, che Lui ci sta sempre vicino.
Infatti è molto esplicativo in questo senso anche il sottotitolo che avete scelto per questa mostra. Don Alessio, questa mostra fa parte di un itinerario che ne comprenderà altre in futuro?
Beh, questa mostra è una delle due grandi proposte artistiche che abbiamo pensato per l'anno della fede. L'altra è il cammino di meditazioni d'arte permanente per tutto il cammino dell'anno della fede stesso, fino al 24 novembre nel Salone Centrale di Galleria Borghese, un capolavoro unico che ogni 2-3 mesi cede il passo al successivo, attira l'attenzione su uno dei misteri principali della fede e su che cosa la fede è. In questo momento è ammirabile ancora Galleria Borghese, ad esempio, l'Annunciazione di Beato Angelico che viene da Cortona, uno dei massimi capolavori di quell'artista, e così di tappa in tappa fino a novembre presenteremo una serie di opere di altissima levatura che così accompagnano chi giungerà a Roma in questo anno della fede e non potrà vedere la mostra Il Cammino di Pietro, perché quella si può godere fino a maggio.
Un minuto per chiudere, Don Alessio, che stagione vive l'arte sacra oggi?
L'arte sacra vive una stagione di fecondità e di crisi nello stesso tempo. Da una parte ha bisogno di ritrovare un rapporto di carattere stimolante e vivace con la committenza. In un certo senso gli artisti si sentono un po' come personaggi in cerca d'autore, per usare un'immagine pirandelliana. Non è tanto che l'arte abbia abbandonato la Chiesa, è che qualche volta la Chiesa ha abbandonato l'arte, nel senso che non ha più lo stesso vigore nel chiedere a chi ha ricevuto da Dio il dono della creatività in varie forme di metterlo a servizio delle verità più belle e delle memorie più care che ci possano essere, quelle appunto custodite dalla fede. Dobbiamo riprendere questo dialogo con gli artisti. Nello stesso tempo, oltre che crisi, si può dire anche tempo fecondo, perché quando questo incontro avviene, e avviene ancora per fortuna, ne nascono delle cose senz'altro interessanti, sia a livello di architettura, sia a livello di scultura, sia a livello di pittura, sia a livello di musica. Non tutto è interessante, non tutto è ugualmente riuscito, e questo dipende anche dal clima spirituale in cui le opere vengono concepite e offerte. Non vorrei sembrare, come dire, un po' drastico, però non di raro l'architettura sacra o l'arte sacra del nostro tempo dà forma a una versione del cristianesimo impoverita.
Torneremo a parlarne, Don Alessio, perché sono davvero dei temi cruciali e molto interessanti. La ringrazio molto per averci davvero introdotto mirabilmente in questa mostra appena inaugurata a Castel Sant'Angelo, Il Cammino di Pietro, che vi invito a visitare fino a maggio. Buon lavoro, Don Alessio, a risentirci.
Grazie anche a voi, grazie.
E noi ci risentiamo tra un quarto d'ora per parlare di poesia.